Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nell'ultimo studio abbiamo iniziato a considerare Tito 2 da 11 a 13. Abbiamo visto che noi che siamo salvati avendo ricevuto la grazia salvifica di Dio, che non solo ci salva, ma ci insegna come vivere mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Voglio leggere Tito 2, 11 e 12. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente. Abbiamo visto che dobbiamo rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Abbiamo visto cosa vuol dire impietà e mancanza di reverenza verso Dio. Mondane concupiscenze sono tantissimi desideri peccaminosi. Dobbiamo rinunziare, toglierli dalla nostra vita in modo forte. Ma quando Dio, ogni volta che Dio ci comanda di togliere qualcosa dalla nostra vita, Egli ci spiega anche cosa mettere al suo posto. Se un genitore toglie qualcosa dalla vita di un figlio, va molto male se non sostituisce quello con qualcosa di buono, di giusto. E così in questo brano, la grazia di Dio non solo ci insegna cosa togliere, ma ci insegna che cosa dobbiamo mettere al posto dell'impietà e delle mondane concupiscenze. Ci insegna come vivere una nuova vita in Cristo. Quindi voglio leggere ancora Tito 2 da 11 a 13. Notate come la grazia salvifica ci insegna a vivere ora. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia salvifica di Dio, la grazia che salva, ci insegna a vivere nell'età presente e adesso in questa vita sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza del ritorno di Cristo, della gloria di Cristo. Allora, vogliamo considerare innanzitutto cosa significa vivere sobriamente, giustamente e piamente. Tre parole che non usi quasi mai. Ecco, la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobriamente. Nel Nuovo Diodati, la riveduta da 1927, se ricordo bene, abbiamo la parola temperatamente, la nuova riveduta moderatamente. Allora, la parola greca che viene tradotta qua come sobriamente è una parola che vuol dire letteralmente con mente sana, sobriamente, discretamente, moderatamente, e riguarda il nostro comportamento nei confronti di noi stessi. Sobriamente riguarda il nostro autocontrollo. Giustamente riguarda il nostro comportamento con gli altri. E piamente riguarda il nostro comportamento nei confronti di Dio. Quindi, di vivere sobriamente riguarda con me stesso. Giustamente come tratto tutti gli altri nella mia vita, piamente il mio rapporto con Dio, come cammino davanti a Dio. Quindi qui la grazia di Dio ci insegna a vivere sobriamente. Questo termine descrive qualcuno che ha autocontrollo in ogni aspetto della vita. Cioè questa persona tiene sotto controllo ogni desiderio e non esagera in alcun campo della vita. Non solo evita il peccato, ma vive moderatamente in tutto ciò che non è peccato. Cioè, non solo evita le cose che sono peccati, ma in quello che è lecito vive in modo controllato. Non si lascia andare in nessun campo. Fra l'altro, questo sarebbe il contrario di essere impulsivo e reagire. Non crede subito a quello che sente se non ci sono chiare prove. Non è che corri con i pensieri, non è che senti una cosina o vedi una cosina e corri con i pensieri arrivare a una conclusione non ben fondata. Perché non si permette di correre con i pensieri. Se posso dire, uno sbaglio molto, molto comune è di non aspettare di avere informazioni prima di arrivare a una conclusione. Cioè, mi viene in mente un pensiero, ed sì, è così! Io non so se è così. Non ho abbastanza informazioni. Non devo permettermi di correre con i pensieri se non mi sono ben informato. Solo perché vedo una cosa che sembra quello, o sento una cosa che fa sembrare quello, io non devo correre con i pensieri. Perché potrei arrivare a una conclusione mentale sbagliata. Potrei presumere che sia quello e non è quello. In quello non è vivere sobriamente. Devo imparare a... Ma cosa ne pensi? Non lo so. Non ho abbastanza informazioni. Dobbiamo imparare a frenare i nostri pensieri. E scusate, siamo schiavi dei pensieri? Possono andare dove vogliono? Noi siamo solo vittime? O abbiamo controllo? È solo un brutto abitudine peccaminoso di solo correre con i pensieri a presumere cose quando non ci sono i fatti. Ed è da riconoscere come peccato. È il contrario di vivere sobriamente. È il contrario di essere prudente. È il contrario di essere saggio. È molto grave perché, scusate, se io permetto ai miei pensieri di correre in avanti ai fatti, ok, sentite questo, se io permetto ai miei pensieri di correre oltre a quello che io posso verificare, ho controllo su dove possono arrivare? Posso controllare dove possono arrivare? Se li lascio correre dove non sono legati, fondati con fatti, posso controllare dove arrivano? Se non avete capito, vi dico io no. Perché io li permetto di correre dove non ho fatti. Quindi possono immaginare situazioni, motivazioni o quello che è, che io non so se sono vero o no. E visto che permetto ai miei pensieri di correre, molto spesso crederò le cose false. Molto spesso. E questo non porta una buona vita. Quindi abbiamo bisogno di vivere sobriamente, con controllo, molto su tutto. Certo, le cose pratiche, come mangio, come spendo soldi, ma soprattutto come penso. Devo avere controllo sui miei pensieri. Non devo reagire, devo pensare. Non devo dire, voglio prima pensare se quello che dico è giusto, se è secondo verità, se glorifica Dio. Quindi dobbiamo imparare a frenare la lingua, a non rispondere senza aver valutato attentamente. Dobbiamo valutare il nostro comportamento e non fare nulla se non ho valutato se veramente va bene davanti a Dio. E come dicevo in un altro sermone, certamente non vuol dire che ogni decisione, perché se io ho valutato quello e vedo che va bene, allora non devo rivalutarlo ogni volta, perché ho valutato bene, ma devo valutare tutto a qualche punto. Cioè, se faccio la stessa cosa 100 volte, basta valutarlo molto bene all'inizio. Però se è una cosa che non è stato valutato, ho bisogno di valutare. Per non reagire, ma valutare. Agire in base a verità e principi di Dio. Quindi la grazia di Dio ci salva, la grazia salvifica di Dio, e ci insegna a vivere sobriamente. Allora, se tu sei salvato, vivi così. Valuti bene le tue decisioni, non fai solo perché a te sembra giusto e non ti sei ben informato, o perché ti va, o che possiamo vivere sobriamente. oltre a vivere sobriamente, la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere giustamente, che riguarda in questo brano principalmente il nostro rapporto con il nostro prossimo, e anche meno che prossimo tutti. Vivere giustamente vuol dire, fra l'altro, essere giusto, onesto e integro con tutte le persone che hai intorno a te. Chiunque siano e qualunque sia la situazione, questa qualità è molto rara nel mondo di oggi, ma la grazia di Dio ci insegna a vivere così, perché rispecchia la giustizia di Dio. Cosa fa Dio che non è giusto? Tutto quello che fa è giusto. Quindi ci chiama a vivere giustamente. Pensate a questo. Vivere giustamente vuol dire essere sempre onesto e giusto in ogni rapporto. Quindi vuol dire fare agli altri come vorresti che facessero a te, anche se non fanno a te le cose giuste. Vuol dire non frodare nessuno in alcun modo. Vuol dire essere integro, non solo quando l'altra persona è integro, ma anche quando lui non è integro. Vuol dire essere onesto quando gli altri non sono onesti. Allora, in realtà, vivendo in un mondo pieno di peccato, vivere giustamente vi costerà. Vi dico subito, vivere giustamente a volte vi costerà. Vivere giustamente in un mondo corrotto e disonesto molto probabilmente a volte vi porterà ad essere frodati e maltrattati, che con un po' di furbizia avreste potuto evitare. Allora dice, ma scusami, chi non me fa fare? Ma scusami, se vuol dire che sarò... Perché tu ti fidi di Dio. E tu sai che essere frodato non è la cosa peggiore. Essere allontanato da Dio è infinitamente peggio. Certo, ci sarà chi ti vede come un debole, se tu sei sempre onesto in questo mondo, ma tu sarai curato da Dio. Allora, ti fidi di quello che tu riesci a fare con la tua furbizia? O ti fidi di Dio? Perché veramente in vari casi è una scelta, o l'uno o l'altro. Non puoi andare con tutti e due. Se tu scegli di, ah, ma io non posso lasciarmi così, allora lascia stare Dio, giri le spalle a Lui. Tu cerchi di crearti protezioni e benedizioni da sé, solo che non funziona. Oppure ti dice, Signore, mi fido di te, anche se mi costerà. E se ti costa, non preoccuparti. Può darsi tu perderai qualcosa che avrebbe potuto darti una soddisfazione alla tua carne. E la tua carne non sarà contenta. Però se il motivo per cui tu vieni maltrattato o frodato o quello che è perché tu hai scelto di vivere giustamente, fidandoti di Dio, allora tu perderai qualcosa di terreno che comunque avrai perso per guadagnare un premio che durerà per tutta l'eternità. Ricordate il detto di quel missionario che è stato ucciso in Colombia o Ecuador quando era giovane? Non è mica stupido chi perde quello che non può tenere per ottenere quello che non può perdere. Non è stupido perdere quello che non puoi comunque tenere, perderai comunque, prima o poi, per ottenere quello che non puoi perdere. Infatti, proprio quello. Veramente, veramente conviene camminare giustamente? In un modo in cui è così normale, in un mondo in cui è così normale cercare di essere più furbi o di trovare vantaggio per mezzo di compromessi, ma conviene veramente essere giusti? Conviene camminare giustamente quando il mondo va avanti per mezzo dell'ingiustizia? Se dovessimo considerare solo la vita terrena, la risposta sarebbe sì. Perché anche nella vita terrena è Dio che benedice. Ma non c'è solo la vita terrena. C'è anche la vita eterna. Allora, conviene terrenamente perché è il Signore che benedice sulla terra. Ma quanto di più conviene perché non è tutto qua. Questa è la piccola parte. Sulla terra puoi avere la gioia e la pace anche se perdi tutto. Ma chi perde per amore del Vangelo, chi perde la sua vita per amore del mio nome e dell'Evangelo, guadagnerà, salverà la sua vita, la vera vita. Quindi, qual è il premio più grande possibile? Sentire Gesù Cristo dire quel giorno che sta arrivando: ben fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Quindi la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere giustamente in un mondo in giustizia. E per vivere giustamente tu devi decidere quale tesoro vuoi. O un tesoro limitato che perderai sicuramente, oppure un tesoro eterno, un peso eterno di gloria che durerà per tutta l'eternità. Se parliamo di camminare giustamente, c'era un uomo che ha cercato con tutto il cuore a camminare giustamente e vi è riuscito. È riuscito a camminare giustamente in tutti i suoi rapporti. Poi è stato flagellato, bastonato, gli hanno sputato addosso, lo hanno perfino crocifisso. Lui aveva deciso di vivere e vi è riuscito e ha perso tutto. Ed io voglio seguire le sue orme, perché dopo che ha perso tutto, ha vinto tutto. Ha vinto tutto e non perderà mai quello che ha vinto. Vivere giustamente vuol dire non temere gli uomini, ma temere Dio. Significa non vivere in base a ciò che potrai perdere o ottenere ora, ma vivere alla luce di quello che avrai eternamente per tutta l'eternità. La grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobriamente e giustamente. Tu stai vivendo giustamente in ogni tuo rapporto? Oltre a vivere sobriamente per quanto riguarda noi stessi e giustamente per quanto riguarda i nostri rapporti con gli altri, la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere piamente per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio. Vivere piamente vuol dire vivere con reverenza verso Dio. Vuol dire essere sempre coscienti della presenza di Dio. Vivere così va molto, molto oltre a solo evitare i peccati. Vuol dire cercare attivamente di onorare Dio in ogni decisione, cercando sempre la sua volontà. Cioè, se io prendo una decisione e non penso qual è la volontà di Dio, non sto vivendo piamente. Anche se quello che scelgo non è male. Efesini 5:9-10 dichiara: il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Esaminando. Questo qui veramente piace a Dio? E quel modo di fare là veramente piace a Dio, uomini? Questo per noi, ma anche per tutti, ma per noi uomini, vuol dire il mio modo di agire in casa, come sono di carattere. Va bene per Dio. Forse io parlo tanto, forse tu parli poco. Allora in casa non lascio nessun altro parlare, forse tu non parli abbastanza. Il mio modo, il tuo modo di parlare, di agire, di guidare la famiglia va bene per Dio. Ma il mio carattere non è da me. Non è da me tacere. Non importa che è da me. Io voglio capire cosa è accettabile al Signore. O Efesini 5:15-17. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Informatevi qual è la volontà del Signore per quanto riguarda la mia vita, le mie scelte di lavoro, di carriera, di comportamento in casa, di amicizie, di tempo libero, di soldi, di tutto. Qual è la volontà del Signore? Perché vivere piamente vuol dire vivere con un santo timore di Dio, cercando di piacere a Lui in tutto. Vivere piamente significa riconoscere che stiamo nella presenza di Dio in ogni momento. Quando io sono solo e non c'è nessun altro, c'è Dio. Vivere piamente tiene conto di questo. Non c'è momento nel buio dove Dio non è lì, vedendo tutto. E vivere piamente è essere cosciente della presenza di Dio. E perciò comportarci in modo da non offendere Dio, ma piuttosto dare piacere a Lui. La grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere piamente. Quindi la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare a tutto ciò che è peccato, l'impietà e le mondane concupiscenze, e a vivere sobriamente, giustamente e piamente, mentre aspettiamo. Leggo ancora 11 a 13 di Tito. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia di Dio ci insegna ad aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. C'è molto da vedere qui. Voglio prima considerare questa parola aspettare. Cosa vuol dire aspettare? Questo è un verbo attivo. Ossia vuol dire avere gli occhi e il cuore fissati su ciò che uno aspetta. Così si comporta, per esempio, una moglie innamorata che aspetta il marito che deve tornare dalla guerra. Lei aspetta. Così vivono i genitori che aspettano il figlio che è stato rapito, ma che ora sta per essere liberato. Questo è l'atteggiamento della sposa che aspetta con grandi desideri il giorno del suo matrimonio. Aspettare descrive una condizione di avere il cuore fissato su quello che si aspetta. In quali situazioni aspettiamo qualcuno o qualcosa con un desiderio così ardente? Quando è che aspettiamo e non vediamo l'ora? In quali situazioni abbiamo quel tipo di aspettare? Che cosa ci fa aspettare qualcosa con un cuore simile? Noi aspettiamo qualcosa con un cuore così desideroso solamente quando ciò che aspettiamo è il tesoro del nostro cuore. Allora, aspetteremo? Sì. In questo modo, la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Gesù Cristo solamente quando Gesù Cristo è il nostro tesoro. Se io principalmente vivo la vita cristiana cercando di fare i beni, oh, non sapevo che era peccato, non farò più quello. Oh, non sapevo che non era che era peccato, non farò. Oh, non sapevo, adesso farò anche quello. Dov'è il mio sguardo? Dov'è il mio sguardo? Se io vedo la vita cristiana così, il mio sguardo su tutti i regoli, tutti i comandamenti, voglio essere buono, voglio essere brava, voglio fare tutto quello che Dio dice. Io non sto guardando Cristo. Io non sto aspettando Gesù Cristo. A volte addirittura tutti questi comandamenti, per dire la verità, diventano pesantissimi. E ho poca gioia. Perché non sto vedendo Cristo come il mio tesoro, che i comandamenti diventano secondari. E non sto aspettando. Gesù Cristo è il tuo tesoro. In realtà spesso non abbiamo Gesù come tesoro e perciò non lo aspettiamo così. Quando Gesù non è il nostro tesoro è perché non abbiamo ancora capito quanto Egli è meraviglioso e glorioso. È perché non abbiamo capito che solamente Gesù può soddisfare il nostro cuore. E quindi sprechiamo la vita cercando tesori altrove. E questo vuol dire che manchiamo la gioia della salvezza, almeno. Gesù Cristo è l'unico vero tesoro. Quindi per avere Gesù come tesoro, dobbiamo impegnarci a conoscerlo di più. Cioè, non è difficile avere Gesù come tesoro se lo conosci. Avete visto un po' di quel video Dio delle meraviglie, che ve lo consiglio vivamente. Se uno si ferma a pensare a quello che vede, avete visto solo l'inizio? Se uno si ferma a pensare a fondo su quello che vede, è difficile o facile essere meravigliato dell'immensità dell'universo? Facilissimo, se uno ci pensa veramente. E se uno veramente pensa a Cristo e veramente medita su Cristo, è molto facile avere Cristo come tesoro. Gesù è maestoso e glorioso e soddisferà Lui solo, soddisferà il nostro cuore totalmente. Il problema è che spesso non lo guardiamo, abbiamo gli occhi altrove. Dobbiamo imparare a fissare gli occhi su Cristo, fissando lo sguardo sul capitano, l'autore e compitore della nostra fede. Allora non potremo fare a meno di aspettare il suo ritorno con grande desiderio. Quindi, se tu non hai un cuore che onestamente desidera profondamente il ritorno di Gesù Cristo, è perché hai urgentemente bisogno di conoscere più Cristo e non concentrare così tanto sui comandamenti, ma molto più su Cristo. Chi concentra molto sui comandamenti non sarà mai capace a camminare bene nei comandamenti. Perché non dipende da noi, dipende dalla sua potenza che opera in noi, e quello ho di più quando guardo a Cristo di più. Andando avanti con 13, dice: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La speranza che abbiamo del ritorno di Cristo è una beata speranza, ed è legata all'apparizione della gloria di Gesù Cristo. Questa speranza sarà pienamente soddisfatta con l'apparizione di Cristo Gesù. Notate poi che l'apparizione di Cristo sarà l'apparizione della sua gloria. È proprio scritto così. Alla sua prima venuta, la gloria di Cristo era in gran parte nascosta dal mondo. Invece, quando Gesù Cristo ritornerà, egli ritornerà in una grandissima gloria che sarà visibile ad ogni persona. Questa gloria soddisferà il cuore di coloro che amano la sua apparizione. Notate poi come Cristo viene descritto in questo versetto: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Questo versetto importante proprio dichiara il grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Nel greco c'è solo un articolo davanti a Dio e Salvatore, che vuol dire chiaramente che vanno insieme. Gesù Cristo è Dio, egli è pienamente divino, egli e il Padre sono uno. Gesù Cristo è Dio incarnato. Gesù Cristo è anche Salvatore. Ma solo Dio stesso può salvarci dai nostri peccati. Isaia 43, Dio, Yahweh, l'Eterno, dichiara: Io sono l'Eterno, e all'infuori di me non c'è Salvatore. L'Eterno dichiara di essere l'unico Salvatore, ma tante volte Gesù viene dichiarato Salvatore. Che Gesù è Dio. Gesù Cristo è il Salvatore. Quindi Gesù Cristo è l'Eterno, Dio stesso. Gesù, come dice questo versetto, è il nostro grande Dio. Dio stesso è venuto per salvarci. Il nostro grande Dio e Salvatore sta per ritornare al mondo, per giudicare il mondo. Che terribile! Che terribile! Come può una persona che non ha la salvezza celebrare la nascita di Gesù o la Pasqua? Quando coloro che celebrano verrà per condannarli al tormento eterno. Non ha senso. Non ha senso per uno senza la salvezza di celebrare la nascita di Gesù o la Pasqua, perché quello è il loro giudice. Ha senso correre a lui per la salvezza, in modo che possano celebrare Gesù Cristo. Chi ha la salvezza, chi è stato perdonato e giustificato per mezzo della fede nel suo sacrificio e la risurrezione, può avere una beata speranza che riguarda il suo ritorno. Tutte le speranze di questo mondo sono limitate nel tempo e nel valore. Pensate a quello. Cose che sperate in questi giorni, nelle cose terrene. Spero questo, spero quell'altro. Allora, tutto quello in cui speriamo in questo mondo ci deluderà o perderà il suo valore. Perché tutto quello in cui speriamo sulla terra sarà perso per sempre e non potrà mai veramente soddisfare le nostre anime. Questo vale anche per le cose buone che Dio ci dà, come il matrimonio, figli e altro. Perderemo tutto. Per quanto siano benedizioni di Dio, non possono soddisfare il cuore. Possono farci vedere di più la grazia di Dio, ma non sono sufficienti. Serve Gesù Cristo. Solo chi spera in Cristo non sarà mai deluso. Solo chi spera in Cristo vedrà il proprio cuore soddisfatto per tutta l'eternità. La beata speranza è così meravigliosa che sarà infinitamente più grande di ciò che possiamo immaginare, ed essa durerà per tutta l'eternità. Per conto nostro, era impossibile per noi di ottenere questa speranza, perché i nostri peccati ci tenevano separati dalla speranza, separati da Dio. Gesù Cristo ha fatto l'impossibile per provvedere alla salvezza. Quindi versetto 14 del Tito 2 dichiara, parlando di Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle opere buone, o le buone opere. Per poter salvarci dalla nostra condanna e darci la beata speranza, Cristo ha dato se stesso per noi, per poter salvarci. Quante volte noi combattiamo per non darci, per ottenere i nostri diritti? Quante volte combattiamo in casa o con altri per ottenere quello che vogliamo noi? Gesù Cristo ha dato completamente se stesso per poter salvarci. Per salvarci doveva pagare il prezzo più alto, doveva dare se stesso, e lo ha fatto per noi, peccatori come noi. Che dono infinito. Cristo ci ha riscattato da ogni iniquità. Prima della salvezza eravamo schiavi del peccato. Ora in Cristo siamo stati liberati, non siamo più schiavi. Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità. Quindi un vero credente deve abbandonare ogni peccato di ogni tipo. Cristo ha dato se stesso per purificarsi un popolo che gli appartiene o appartenga. Gesù Cristo è il Santo Dio e vuole un popolo santo. Infatti, come dice in Ebrei, senza la santità nessuno vedrà Dio. Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità affinché vivessimo una nuova vita. Questo versetto ci spiega per quale tipo di vita Egli ci ha salvati. Quindi leggo ancora 14. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Chi è stato riscattato appartiene a Cristo e non appartiene più a se stesso. Nel mondo si sente spesso dire, è la mia vita, posso viverla come voglio io. Spesso si sente questo. Voglio vivere la mia vita come voglio io. In realtà non è vero, perché senza Cristo uno è schiavo del peccato. Invece chi è in Cristo è stato acquistato a caro prezzo. non appartieni più a se stesso, né al peccato, appartieni a Gesù Cristo. E perciò chi è in Cristo è chiamato a vivere totalmente per Cristo Gesù. Non c'è via di mezzo. Non posso vivere un po' per me, un po' per Cristo. Quello non è la vita cristiana vera. Questo versetto poi spiega per quale vita Gesù ha salvato le persone. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Cristo ci ha salvati affinché siamo zelanti nelle opere buone. Cosa vuol dire essere zelante? Se ricordate la parola, avere una grande passione per qualcosa, essere molto fervente. Quasi ogni persona è zelante per qualcosa. Ognuno è zelante per qualcosa. Chi è zelante per il divertimento? Giovani, che dedicano molto tempo, anche grandi. C'è chi è zelante per cercare di possedere sempre più cose materiali o avere più soldi. C'è chi è zelante in qualche sport. C'è chi è zelante nel promuovere una causa in cui crede, un volontario. Come per esempio i Verdi che vogliono salvaguardare l'ambiente. Tanti sono zelanti solamente per vivere per loro stessi o per la propria famiglia. Ci sono tante mamme zelanti per i loro figli. Non è la stessa cosa di essere zelanti nelle buone opere. È una buona cosa, ma non è la stessa cosa. C'è chi è zelante nella musica o per i film. C'è chi è zelante nel passare il tempo sul computer o in internet o in qualche hobby. Si può essere zelanti in tanti campi. E tu? Per che cosa sei zelante? Siamo tutti zelanti. Per che cosa sei zelante? Dove ti dedichi? Senza contare il costo. Dove trovi che ti trovi sempre là con i tuoi pensieri? Se tu sei salvato, sappi che Gesù Cristo ti ha salvato dalle tenebre, ti ha riscattato affinché tu sia zelante nelle opere buone, opere che recano del bene agli altri e portano gloria a Dio. L'unica vita che vale è una vita in cui si è zelanti per le buone opere, una vita in cui si vive per la gloria di Dio. Quindi, se tu sei un vero credente, non sprecare la tua vita in qualcosa che non ha valore eterno. Piuttosto dedicati a vivere per la gloria di Dio, essendo zelante nelle buone opere. Così la tua vita avrà senso e porterai gloria a Dio. O cari fratelli e amici, la cosa più grande di tutta la vita è la grazia salvifica di Dio. Chi ha veramente creduto in Gesù Cristo è ricolmo della grazia di Dio. O che possiamo riconoscere di più la grandezza della grazia salvifica di Dio nelle nostre vite. Essa è più grande di qualsiasi altra benedizione di questa vita. È più grande della famiglia, chiaramente più grande della salute, neanche consideriamo i soldi, le benedizioni così. Nulla è paragonabile alla grazia salvifica di Dio. Questa grazia non solo ci salva, ma ci insegna anche come vivere. Innanzitutto ci insegna a rinunziare all'impietà, cioè a tutto quello che è contrario ad una vita di reverenza verso Dio. Inoltre ci insegna a rinunziare alle mondane concupiscenze, tra cui la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. Apposta dal male, questa grazia ci insegna a vivere in questo mondo sobriamente, giustamente e piamente. Nei rapporti con me stesso, rapporti con gli altri e rapporti con Dio. Quindi avere autocontrollo in ogni sfera della vita, comportandoci con giustizia in ogni rapporto con gli altri e vivendo con vera riverenza verso Dio in ogni campo della vita. Questo vale per noi che abbiamo già ricevuto la grazia salvifica di Dio. Ma se tu non hai ricevuto la grazia salvifica di Dio, sappi che questa grazia è disponibile per tutti gli uomini. e per il peggior peccatore che esiste. È una grazia salvifica, può salvare anche te. Questa grazia può salvare chiunque e può salvare anche te, perché Gesù Cristo ha dato se stesso come prezzo di riscatto per riscattare i peccatori. Quindi, se finora non hai accolto la grazia salvifica di Dio, sappi che sei sotto giudizio. Sappi che dopo la morte c'è il giudizio. E allora guarda Gesù come l'unico che può salvarti. Poni la tua fede in Lui e conoscerai anche tu la meravigliosa grazia salvifica di Dio in Gesù Cristo. Io prego che ognuno possa avere Gesù Cristo come tesoro, in modo che aspettiamo nel senso vero di aspettare la beata speranza e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. Padre, quanto spesso non vediamo l'immensità del valore di Gesù Cristo. Quanto spesso siamo attirati a questo o quell'altro. A volte peccati, a volte cose che sono in sé benedizioni, ma ci distraggono da veramente avere Cristo come tesoro e aspettare con grande desiderio il suo ritorno, il suo arrivo. Abbiamo bisogno di chiederti perdono. Abbiamo bisogno di guardare più a Cristo, perché veramente guardarlo vuol dire innamorarci, vuol dire essere presi. E quindi il problema non è che Cristo non merita, il problema è che non guardiamo. Vogliamo guardare più a Cristo. Ti ringrazio per la grazia salvifica che ha raggiunto tanti di noi. Prego che raggiungerà gli altri. E ti prego che possiamo camminare come la grazia salvifica ci insegna, in attesa di Gesù Cristo. Questo ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.